Credo che ci siamo. E quindi ritorniamo al nostro appuntamento con la lezione divina per la quarta domenica di Quaresima. Vi ricordo i testi. La prima lettura è tratta dal primo libro di Samuele, il capitolo 16, dal versetto 1 al versetto 13. Il lezionario elimina qua e là qualche riga, qualche versetto. Il testo comunque questo è il testo che ci parla della comparsa di Davide nella storia della salvezza. D'altronde è la quarta domenica di Quaresima, quindi la domenica che rievoca tutte le tappe riguardanti la storia della salvezza dal momento in cui il popolo è entrato nella terra e tutto quello che avviene in quel contesto e appunto più che mai significativa è la svolta determinata dall'istituzione della monarchia. La figura di Davide assume una rilevanza dominante in quel contesto. Prima lettura, dunque, 1 Samuele 16. Seconda lettura, lettera agli Efesini, capitolo 5, dal versetto 8 al versetto 14, e la preghiera del Salmo, preghiera responsoriale, utilizza il Salmo 23, che è il Salmo del Pastore. Ma noi questa sera avremo a che fare con il Salmo 14, come già potevate prevedere, e quindi il brano evangelico nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 11, tutto il capitolo, dal versetto 1 al capitolo 9, tutto il capitolo, dal versetto 1 al versetto 41. Già ce l'aspettavamo, ve lo preannunciavo la settimana scorsa, dopo il Vangelo della Samaritana, il Vangelo del cieco nato. Ed ecco, noi ci accosteremo a questa pagina del Vangelo secondo Giovanni dopo aver dato una adeguata attenzione al Salmo 14. Siamo davvero nel cuore di questo tempo quaresimale. Il popolo cristiano abita nel deserto e la vita della Chiesa è ridotta ormai all'essenziale, quell'essenziale che in condizioni normali sarebbe rappresentato dalla parola di Dio, dall'Eucaristia e dalla comunione fraterna. Certo, in questo particolare momento storico l'accostamento all'Eucaristia è precluso a molti nel nostro popolo cristiano, ma è pur vero che rimane la parola di Dio che ci accompagna e la comunione fraterna che si fa più larga attorno a noi e ci consola. E questo è il viaggio della nostra conversione. Il Signore viene incontro al suo popolo, alla sua Chiesa e a ciascuno di noi e ci contesta. Proprio Lui è il soggetto di quella contestazione che elimina ogni nostra possibilità di difesa, ogni nostra ambiguità. A noi non resta che di lasciarci contestare da Lui per scoprire che in realtà, con il suo modo di fare, sempre sorprendente e sconcertante per noi, se non addirittura un modo di fare provocatorio, egli opera per la nostra vera liberazione e ci prepara alla gioia matura di un amore pieno, di un amore definitivo. Questo tempo quaresimale si sviluppa come una vera e propria scuola dell'amore, per questo siamo provati, siamo scrutinati, come sappiamo queste settimane terza e quarta sono le settimane degli scrutini, per come andavano le cose anticamente in preparazione al battesimo dei catecumeni, e per questo siamo sapientemente condotti attraverso le vicende del dolore, della solitudine, del fallimento, del rimorso, del pentimento, fino alla libertà dell'amore senza difese, con cui glorificheremo il Padre e irraggeremo sul mondo la luce che splende sul volto di Cristo. Questa, ricordo ancora, è la quarta domenica di Quaresima, quindi la domenica letare, e i versetti del libro di Isaia, capitolo 66, esattamente i versetti 10 e 11, che facevano e fanno tuttora da antifona introitale alla liturgia di questa prossima domenica. Rallegrati Gerusalemme, ecco, quarta domenica di Quaresima. Adesso leggiamo il testo della prima lettura e poi il Vangelo, e quindi daremo spazio alla alla lezione divina per quello che il Signore vorrà concederci. Leggiamo il testo nel primo libro di Samuele.
Il Signore disse a Samuele: fino a quando piangerai su Saul, mentre io l'ho ripudiato perché non regni su Israele? Riempi d'olio il tuo corno e parti. Ti mando da Jesse il Betlemita, perché mi sono scelto tra i suoi figli un re. Samuele rispose: come posso andare? Saulo lo verrà a sapere e mi ucciderà. Il Signore soggiunse: prenderai con te una giovane che dirai: sono venuto per sacrificare al Signore. Inviterai quindi Jesse al sacrificio. Allora io ti farò conoscere quello che dovrai fare e ungerai per me colui che io ti dirò. Samuele fece quello che il Signore gli aveva comandato e venne a Betlemme. Gli anziani della città gli vennero incontro trepidanti e gli chiesero: è pacifica la tua venuta? Rispose: è pacifica. Sono venuto per sacrificare al Signore. Santificatevi, poi venite con me al sacrificio. Fece santificare anche Jesse e i suoi figli e li invitò al sacrificio. Quando furono entrati, egli vide Eliab e disse: certo, davanti al Signore sta il suo consacrato. Il Signore replicò a Samuel: non guardare al suo aspetto né alla sua alta statura. Io l'ho scartato, perché non conta quel che vede l'uomo. Infatti l'uomo vede l'apparenza, ma il Signore vede il cuore. Jesse chiamò Abinadab e lo presentò a Samuele, ma questi disse: nemmeno costui il Signore ha scelto. Jesse fece passare Sam e quegli disse: nemmeno costui il Signore ha scelto. Jesse fece passare davanti a Samuele i suoi sette figli, e Samuele ripeté a Jesse: il Signore non ha scelto nessuno di questi. Samuele chiese a Jesse: sono qui i tuoi giovani? Rispose Jesse: rimane ancora il più piccolo, che ora sta pascolando il gregge. Samuele disse a Jesse: manda a prenderlo, perché non ci metteremo a tavola prima che egli sia venuto qui. Lo mandò a chiamare e lo fece venire. Era fulvo, con begli occhi e bello di aspetto. Disse il Signore: alzati e ungito è lui. Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli. E lo spirito del Signore irruppe su Davide da quel giorno in poi. Samuele si alzò e andò a Rama. Lo spirito del Signore si era ritirato da Saulo e cominciò a turbarlo, un cattivo spirito venuto dal Signore. Allora i servi di Saulo gli dissero: ecco, un cattivo spirito di Dio ti turba. Comandi il Signore nostro ai servi che gli stanno intorno e noi cercheremo un uomo abile a suonare la cetra. Quando il cattivo spirito di Dio sarà su di te, Egli metterà in mano la cetra e ti sentirai meglio.
Ecco, bene. Allora leggiamo senz'altro il brano evangelico nel capitolo 9 del Vangelo secondo Giovanni. Passando, Gesù vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché egli nascesse cieco?» Rispose Gesù: «Né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è così perché si manifestassero in lui le opere di Dio. Dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può più operare. Finché sono nel mondo, sono la luce del mondo». Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va a lavarti alla piscina di Siloè», che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, poiché era un mendicante, dicevano: «Non è egli quello che stava seduto a chiedere l'elemosina?» Alcuni dicevano: «È lui», altri dicevano: «No, ma gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io». Allora gli chiesero: «Come dunque ti furono aperti gli occhi?» Egli rispose: «Quell'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi, mi ha detto: va a Siloè e lavati. Io sono andato e dopo essermi lavato ho acquistato la vista». Gli dissero: «Dov'è questo tale?» E rispose: «Non lo so». Intanto condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era infatti sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come avesse acquistato la vista. Ed egli disse: «Mi ha posto del fango sopra gli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato». Altri dicevano: «Come può un peccatore compiere tali prodigi?» E c'era dissenso tra di loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu che dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?» Egli rispose: «È un profeta». Ma i giudei non vollero credere di lui che era stato cieco e aveva acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista e li interrogarono: «È questo il vostro figlio che voi dite esser nato cieco? Come mai ora ci vede?» I genitori risposero: «Sappiamo che questo è il nostro figlio e che è nato cieco. Come poi ora ci veda, non lo sappiamo. Né sappiamo chi gli ha aperto gli occhi. Chiedetelo a lui, all'età parlerà lui di se stesso». Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: «All'età, chiedetelo a lui». Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: «La gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore». Quegli rispose: «Se sia un peccatore non lo so. Una cosa so: prima ero cieco e ora ci vedo». Allora gli dissero di nuovo: «Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?» Rispose loro: «Ve l'ho già detto e non mi avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli?» Allora lo insultarono e gli dissero: «Tu sei il suo discepolo, noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo infatti che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia». Rispose loro quell'uomo: Proprio questo è strano, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Ora noi sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma se uno è timorato di Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo? Non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non fosse da Dio, non avrebbe potuto fare nulla. Gli replicarono: sei nato tutto nei peccati e vuoi insegnare a noi? E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori e, incontratolo, gli disse: tu credi nel figlio dell'uomo? E gli rispose: e chi è Signore perché io creda in lui? Gli disse Gesù: tu l'hai visto. Colui che parla con te è proprio lui. Ed egli disse: io credo, Signore. Egli si prostrò innanzi. Gesù allora disse: sono venuto in questo mondo per giudicare, perché coloro che non vedono vedano e quelli che vedono diventino ciechi. Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: siamo forse ciechi anche noi? Rispose loro Gesù: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Ecco, ritorniamo al Salmo 14 e proseguiamo nella lettura del Salterio passo passo, di settimana in settimana, come già siamo allenati. Ci stiamo rendendo conto in maniera sempre più precisa di avere a che fare con un itinerario che naturalmente potrebbe essere illustrato, commentato, valorizzato, approfittando di diverse sottolineature. A modo mio vi propongo un certo filo conduttore, che poi diventa un complesso di fili conduttori che si intrecciano tra di loro, che comunque è una proposta certamente non definitiva né esauriente. In ogni caso, noi abbiamo avuto a che fare, a partire da quel Salmo 8 che ci ha dato una visione così sapiente e così commovente della vocazione alla vita come prerogativa della nostra condizione di creature umane, la persona umana. Ebbene, abbiamo avuto a che fare con lo sbugiardamento della impietà. Salmi 9-10 e contemporaneamente la nostra condizione di povertà fino al Salmo 11. Proprio dallo sbugiardamento dell'impietà è apparsa la nostra condizione di povertà, condizione di povertà che ora ci identifica e ci conferma nel nostro cammino di apprendistato alla vita, una povertà che è motivo determinante per quello che abbiamo constatato, per individuare qual è il reale percorso che si sta delineando affinché quella strada della giustizia, quella strada della rieducazione alla vita, per davvero non rimanga come una ipotesi astratta e aleatoria, ma sia realizzata nel vissuto. E la nostra povertà, così come appare dal momento che man mano vengono eliminate tutte le sovrastrutture abusive che abbiamo ricapitolato nelle forme della nostra impietà umana, è esattamente la premessa determinante per intraprendere in modo costruttivo il cammino della nostra rieducazione alla vita, il nostro apprendistato alla vita, come vi dicevo. Abbiamo avuto a che fare allora con il radicale discernimento del linguaggio umano, forse ricordate, non ci vuole molto per ritornare sfogliando le pagine all'indietro solo per un momento al Salmo 12, ma poi abbiamo avuto a che fare con il Salmo 13 esattamente la settimana scorsa, e quindi l'obbedienza ai nostri limiti e l'obbedienza a quel limite che è il tempo su cui il Salmo 13 insiste con particolare impegno, la nostra misura temporale. Obbedienza che vale come radicamento nell'appartenenza al Signore, proprio in quanto siamo limitati, in quanto siamo nel tempo, ecco che noi siamo coinvolti in quella rivelazione che ci sottrae alla pretesa di possedere il nostro tempo e di essere invece accolti nel tempo che appartiene alle misure provvidenziali della iniziativa del Signore, fino a quello svezzamento di cui ci parlava l'ultimo versetto del Salmo 13. Ricordate che l'ultimo verbo del Salmo, nell'ultimo rigo dell'ultimo versetto, il Signore che mi ha beneficato, quel verbo su cui ci eravamo soffermati una settimana fa, che utilizza una terminologia che ha a che fare in molti casi con lo svezzamento, e quello svezzamento che ci conduce al tempo della maturità. Proprio l'ultimo versetto del Salmo 13: nella tua misericordia ho confidato, gioisca il mio cuore nella tua salvezza e canti al Signore che mi ha beneficato, che mi ha svezzato e che mi ha veramente ricollocato al mio posto nel tempo che si viene consumando, e laddove i limiti che mi circoscrivono in maniera così insuperabile sono la conferma affettuosissima della pazienza, della fedeltà, della coerenza con cui il Signore mi accompagna e mi conferma nella mia vocazione alla vita. E ricordate quelle tre indicazioni che abbiamo rintracciato a suo tempo proprio in quest'ultimo versetto 6, la confidenza, poi la gioia, poi il canto. Ecco, entriamo nel tempo della maturità, dal momento che siamo svezzati: la confidenza, la gioia, il canto. Ed è già, vedete, ed ecco subito ci accostiamo al nostro Salmo 14, ed è già come un appuntamento che ci aspettava alla prima svolta della strada, l'impatto con una presenza che smentisce quello che abbiamo appena richiamato, tenendo d'occhio l'ultimo versetto del Salmo 13, anzi è una presenza che deride, quell'affermazione articolata con quella triplice espressione di cui ci siamo adesso ancora ricordati, per confermare il valore dello svezzamento e del nostro accesso alla maturità del cammino nel tempo che si viene consumando e che pure è il tempo che ci conferma nell'appartenenza al Signore. C'è una presenza che ci schernisce. È una presenza che subito adesso il Salmo 14 riconduce alla figura di un personaggio che è denominato stolto, stolto. C'è uno stolto che è in me, è uno stolto che mi aspettava dietro l'angolo della strada, vi dicevo, c'è uno stolto che ancora è come un'insidia trascurata che era ancora depositata in qualche angolo del mio vissuto, riemerge con una intraprendenza veramente sfacciata. Ed ecco il nostro Salmo 14, Salmo che si sviluppa alla maniera di una riflessione sapienziale e d'altra parte una riflessione che accompagna lo svolgimento di un confronto che assume caratteristiche a dir poco drammatiche. C'è nella nostra condizione di vita e sullo sfondo del Salmo 14, come comprendono, rimarcano tutti i commentatori fin da epoca molto antica, l'esperienza dell'esilio. Esilio nel senso di quel episodio disastroso che contrassegna la storia del popolo di Israele, ma esilio nel suo significato più pregnante e più universale, l'esilio dalla vita, l'esilio dalla vita. Peraltro esattamente quella condizione in cui noi ci troviamo, e lo sappiamo da un pezzo, e in quanto esuli dalla vita siamo coinvolti in una prospettiva che è strutturata attraverso l'ascolto della parola e dunque nell'esercizio della preghiera come rieducazione in rapporto alla nostra vocazione alla vita. Siamo in esilio ed ecco in questo contesto di esilio, e certo anche l'attuale congiuntura storica proprio di queste settimane, di questi mesi, per noi, per ciascuno di noi, per tutti quanti noi insieme, il nostro popolo cristiano, ha caratteristiche certamente omogenee con le esperienze di coloro che hanno percorso strade di esilio, anche se noi non ci spostiamo geograficamente, anzi ci è fortemente proibito, ma questo è un dato puramente marginale. Esilio, ed ecco l'esilio dalla vita. E qui una riflessione che coglie l'urgenza, è un'urgenza estremamente incisiva, di un conflitto che ancora una volta ci costringe a assumere un atteggiamento di ascolto e un impegno di discernimento, perché quello stolto che è in me, come già vi dicevo, deve essere riconosciuto in tutto il suo significato e in tutta la sua sconvolgente capacità di inquinamento. Il Salmo poi si conclude con il versetto 7, versetto che ha le caratteristiche di un superamento rispetto alle tappe del discernimento che sono state illustrate nei versetti precedenti, nei sei versetti del Salmo, fino al versetto 7, che è come l'occasione per offrirci un affaccio su un orizzonte che è confermato come orientamento luminoso verso la meta del viaggio che tutti stiamo compiendo per ritornare dalla condizione di esilio in cui siamo stati trattenuti. I versetti del Salmo si suddividono in due tappe, sono come le due fasi di un discernimento, come mi esprimevo poco fa, dal versetto 1 al versetto 3, poi dal versetto 4 al versetto 6, e si aggiunge il versetto 7, l'ultimo versetto del Salmo, con quell'affaccio sulla scena che ci consente di confermare l'orientamento del cammino verso la meta. Siamo davvero in viaggio di ritorno per uscire dalla condizione di esilio e per ritrovare la pienezza della vita per la quale siamo stati chiamati. Beh, prima fase di questo discernimento, versetti da 1 a 3, leggo: lo stolto pensa, alla lettera lo stolto dice nel suo cuore: non c'è Dio, sono corrotti, fanno cose abominevoli, nessuno più agisce bene. E il Signore dal cielo si china sugli uomini per vedere se esista un saggio, se c'è uno che cerchi Dio. Tutti hanno traviato, sono tutti corrotti, più nessuno fa il bene, neppure uno. Fino a qui, tre versetti. Vedete, abbiamo a che fare con lo stolto che pensa nel suo cuore, che dice nel suo cuore, lo stolto parla. La parola dello stolto. E lo stolto è il naval in ebraico. Navale è un termine che allude a un certo processo che nell'ordine naturale delle cose noi chiameremmo appassimento, degenerazione, la sfioritura, il fenomeno che comporta lo sfinimento di un prodotto che marcisce, il naval, ma il naval è il titolo che viene conferito a un personaggio che è, per così dire, appassito nell'animo, è spento dentro, è come uno spianamento della coscienza che non è più predisposta per distinguere tra il bene ed il male. Un appiattimento morale, stolto è termine che è anche strettamente imparentato, basta tener conto del suono nevel, l'otre. Ma un otre che si gonfia, probabilmente ha a che fare anche con uno strumento musicale, con una specie di zampogna, un otre che si gonfia e poi si svuota e deperisce e non serve più a niente. Ed ecco, uno stolto, così come adesso tentavo di identificare questo personaggio, che pure dice la sua, che pure interviene in modo molto energico, con molto rigore, con molta decisione, a suo modo vuole imporsi perché ritiene di sapere il fatto suo. Dio non serve, quando dice Dio non c'è, Dio non serve, e Dio non serve perché, vedete, è proprio il suo modo di guardarsi attorno, di sentenziare risolutezza perentoria e severissima. Il mondo è un mondo corrotto, la gente è gente abominevole, nessuno più agisce bene, è lo stolto che, vedete, parla insistentemente di quello che succede nel mondo, e parla citando anche insistentemente il nome di Dio, ma è alla ricerca sempre esclusivamente di quella posizione di dominio, di superiorità che conferisce a lui stesso il titolo, che in questo caso diventa veramente un titolo divino, un titolo sacro, per condannare il mondo. E d'altronde, se c'è un Dio, è un Dio che deve condannare questo mondo, e in realtà è proprio come se il nostro stolto stesse rimproverando a Dio la sua colpa, la colpa di non esserci. La colpa di Dio è che non c'è, dal momento che il mondo è così inquinato, e dal momento che gli uomini sono corrotti, dal momento che fanno cose abominevoli, Dio non c'è. È lo stolto. E vedete, automaticamente un modo di sentenziare, così come qui stiamo riconoscendo e ascoltando, libera lo stolto rispetto a qualunque impegno di ordine morale, lo rende intraprendente e padrone di tutto quello che può arraffare e ridurre in obbedienza al suo interesse immediato, perché non c'è criterio morale per distinguere tra il bene e il male. È la colpa di Dio che non c'è. E allora vedete che lì dove lo stolto parla a modo suo e occupa la scena in nome dei suoi criteri di giudizio e di condanna in maniera severissima, il Signore osserva, il Signore guarda. Qui adesso i versetti 2 e 3, è una presenza silenziosa, e il Signore è alla ricerca silenziosa di uno che comprenda. Quando già leggevo e adesso rileggo, il Signore dal cielo si china sugli uomini, vedete, è attento, ma non invade la scena in maniera prepotente, clamorosa, schiamazzante, no, tutt'altro, anzi si china sugli uomini perché vuol vedere se esista un saggio, maschil, dice qui il termine in ebraico, se esista un essere umano che comprenda. È alla ricerca, vedete, ed è una ricerca che si orienta in tutte le direzioni. Il Signore che si affaccia dal cielo, che si china verso gli uomini, raggiunge tutti gli angoli, raggiunge le zone anche più nascoste, non c'è contesto in cui si svolga l'esistenza umana, che quell'esistenza umana che nell'opinione dello stolto è espressione di un inquinamento insopportabile, disgustoso, meritevole di un disprezzo totale, e d'altra parte il Signore alla ricerca. E questa premurosa attenzione dedicata dal Signore a tutto ciò che è umano e che per lo stolto è motivo di disgustosa, insofferente condanna. Notate, per lo stolto, il quale da parte sua ha collocato se stesso su un piedistallo che dal suo punto di vista gli consente di giudicare e di condannare come se egli stesso fosse indenne da questo fenomeno di inquinamento generale di cui egli stesso è un giudice così severo. Ma è il Signore che osserva qui, per vedere se esista un saggio, se c'è uno che cerchi Dio, qualcuno che comprenda dove non è in gioco una comprensione particolarmente raffinata dal punto di vista intellettuale, ma proprio qualcuno che si apra alla relazione con il mondo, con le altre creature di Dio, e che si apra alla relazione con il mistero di Dio in un contesto di comunione, gratuita. Il Signore è alla ricerca. Vedete, qui veniamo a sapere che il Signore non trova, ma il dato determinante in questa sua ricerca è che proprio Lui si muove, proprio Lui incombe, proprio Lui invade la scena, proprio Lui discende là dove la condizione umana lì per lì appare così pericolosa e così inceppata nelle conseguenze di un fallimento che viene da lontano e che comunque adesso rende gli uomini inabili a quella ricerca della relazione con ciò che è gratuitamente donato da Dio, a quella ricerca di relazioni che rispettino il dono di Dio che è presente in ogni creatura, cioè, quel modo di stare al mondo di cui Dio la ricerca, ma non lo trova. Tutti hanno traviato, sono tutti corrotti, più nessuno fa il bene, neppure uno. Vedete, il versetto 3 sembra confermare il giudizio di condanna pronunciato dallo stolto. In realtà questo versetto 3 ribadisce il fatto che la pazienza inesauribile del Signore conferma la sua irrevocabile volontà di insistere nella ricerca, mentre lo stolto imperversa a modo suo, e tra l'altro lo stolto è parte costitutiva di quel disordine che adesso viene registrato, tant'è vero che quando nel versetto 3 leggiamo tutti hanno traviato, vedete che in questo tutti è compreso anche il Navale, anche lo stolto, che da parte sua invece si poneva in una posizione di superiorità, appunto pretendeva così di giudicare tutto e tutti, tirandosi fuori rispetto a qualunque discernimento di ordine morale, visto che le cose nel mondo sono così squallidamente sconvolte da fenomeni di inquinamento, ecco, approfittiamone per quanto meglio ci è possibile, proprio perché godiamo il vantaggio di essere al di sopra della mischia. Ed invece, vedete, sotto lo sguardo del Signore anche lo stolto è parte costitutiva di quel disordine generale che è universale. Tutti hanno traviato, sono tutti insieme corrotti, quindi bisogna aggiungere anche un bel insieme, tutti insieme corrotti. I verbi usati qua sono verbi molto, molto energici, c'è di mezzo proprio il guasto condiviso alla maniera di un contagio che dilaga. Sappiamo qualche cosa proprio in questi giorni del contagio che infetta tutte le relazioni per cui gli uomini si accompagnano in maniera tale da moltiplicare a proprio danno e in una dimensione di universalità a cui nessuna presenza sfugge, le negatività di cui sono responsabili, e tutti, ma anche il Naval, anche lo stolto, il guasto è di tutti. E i padri della Chiesa che leggono questo salmo proprio qui non hanno alcuna incertezza. La ricerca di cui è protagonista il Signore, che silenziosamente si piega, che silenziosamente si avvicina, che silenziosamente penetra, che scandaglia, che si introduce lui nella profondità di questo abisso in cui sembra che non ci sia alternativa rispetto a quella esistenza infernale che lo stolto giudicava a modo suo come se fosse estraneo a essa, e che invece è esistenza infernale di cui anche lo stolto è parte in maniera così proprio indifendibile. Tutti hanno traviato, più nessuno, neppure uno. Non c'è un Naval che possa vantare la propria autorevolezza come giudice del mondo negativo, e tutto questo perché Dio non c'è, ed è colpa di Dio se le cose stanno in questo modo. Colpa di Dio è che non c'è, se n'è andato, non serve, non se ne interessa, non gli importa, non c'è, è la colpa di Dio. Ed ecco, vedete, è sotto lo sguardo del Signore che adesso la ricerca continua, perché in questa sua attenzione, in questa sua premurosa vicinanza, in questo suo modo di scrutare, di penetrare, di scandagliare, come già vi dicevo, davvero è confermata la irrevocabile intenzione del Signore in vista di quell'obiettivo che in tutti i modi egli intende realizzare. E dunque in questo contesto di contaminazione generale quella presenza che corrisponda, quella presenza che si apra a relazioni gratuite, quella presenza che sappia comprendere e accogliere ciò che è gratuitamente donato, quella presenza che si affermi come libera corrispondenza alla intenzione d'amore che dall'inizio sta all'origine di tutto. Il Signore dal cielo si china sugli uomini per vedere se esista un saggio, se c'è uno che cerchi Dio. E adesso vedete la seconda tappa del discernimento, qui dal versetto 4 arriviamo al versetto 6, e adesso vedete lo stolto è zittito, lo stolto è in silenzio. Non comprendono nulla tutti i malvagi che divorano il mio popolo come divorano il pane? Non invocano Dio, fino a qui il versetto 4. Poi il versetto 5, tremeranno di spavento perché Dio è con la stirpe dei giusti? E qui bisogna correggere e cambiare la traduzione, forse lo dicevo in altre occasioni, del primo rigo del versetto 6, poi anche il secondo rigo, ma ne riparliamo tra qualche momento. Intanto, vedete, qui lo storto è inserito nella categoria di coloro che non comprendono, coloro che non conoscono. Già, vedete che il Signore adesso si fa avanti non solo con lo sguardo ma con la presenza, quello che già avevamo intuito leggendo i due versetti precedenti, ma adesso quando lo stolto finalmente è ridotto al silenzio, ecco che la presenza del Signore emerge e si impone, ed è una presenza che altrimenti rimane perfettamente sconosciuta. Non comprendono, non conoscono nulla, tutti malvagi, già, ma è proprio lo sconosciuto che si fa presente, e lo sconosciuto è lui, il Signore, e vedete che il Signore, sconosciuto com'è, perché lo stolto a modo suo imperverso, apro e chiudo subito una parentesi che fin dall'inizio avevo individuato, bisogna che non ce ne dimentichiamo mai, questo stolto è dentro di noi, c'è uno stolto dentro di me, dentro ciascuno di noi. Ebbene, questa presenza è in grado di ribadire il valore di un vincolo di intesa, di solidarietà indissolubile che la lega con quell'interlocutore che qui è detto il mio popolo, il mio popolo. Non è mica poco, mica poco. Vedete, il nostro stolto è ridotto al silenzio, un silenzio cupo il suo, una forma di isolamento tragico. Sappiamo qualcosa di isolamento in questi giorni, noi tutti, ma un isolamento corrosivo, inquinante, perché c'è un altro inquinamento, come dire, isolamento, che invece riguarda proprio quel popolo che in condizione di esilio sta scoprendo di appartenere al Signore, di essere popolo suo, come egli afferma, è il mio popolo, è lui, che si presenta in maniera tale da rintracciare nelle vicende di questa storia umana che riduce tutti alla condizione di esuli dalla vita, il valore di un vincolo di comunione indissolubile. E d'altra parte vedete proprio questo mio popolo che è oggetto di aggressione, di incomprensione, di rifiuto, di maltrattamento, i malvagi che divorano il mio popolo come divorano il pane, come se fosse la normalità dell'alimentazione quotidiana. E d'altra parte lui che è lo sconosciuto, il Signore, è proprio lui che avanza, proprio lui che avanza in modo tale da dimostrare che la scena del mondo, con tutti i dati dell'inquinamento che sono stati illustrati precedentemente, ma è la scena nella quale è in atto un rapporto di comunione indissolubile, per come lui, sconosciuto, si presenta. E allora l'interpretazione di quello che avviene nella storia umana dipende non dalla valutazione così aspra e intraprendente, così sprezzante e così inquinante che lo stolto ha proclamato e continua a proclamare con la massima intraprendenza. Lo sconosciuto è protagonista di questa nostra storia, nel corso della quale la condizione di coloro che sono esuli dalla vita, che è la nostra condizione umana, che è la condizione dello stesso stolto che voleva in maniera spudorata, sfacciatissima, prescindere da un dato peraltro così evidente, così macroscopicamente evidente. Ed ecco una relazione di vita, una relazione d'amore, un coinvolgimento in un irrevocabile comunione. Il mio popolo. E d'altra parte, vedete, coloro che non invocano Dio, ed ecco appunto coloro che sono estranei o vogliono resistere, vogliono tirarsi fuori da questa storia umana visitata dal Signore, visitata dallo sconosciuto che fa di questo mondo infernale il luogo da cui vuole tirarci fuori lui, in quanto noi non siamo prigionieri del nostro esilio della vita, ma apparteniamo a lui. Dico noi in prima persona plurale, perché c'è di mezzo un popolo, ma c'è di mezzo la vocazione alla vita dell'umanità intera. Ed ecco, vedete che qui il versetto 5 prosegue dicendo: tremeranno di spavento. Già, vedete. Quello che sta avvenendo è causa di un terrore paralizzante per i malvagi, di cui parlava il versetto 4, per il Naval, per lo stolto. E lo stolto a questo punto diventa veramente la figura emblematica, la figura di riferimento che ricapitola in sé non il giudizio sul negativo della condizione umana, ma esattamente l'espressione per eccellenza della negatività autoreferenziale, della negatività che si vuole imporre come criterio di valore, della negatività che vuole fare di sé un giudizio sacro tutto del mondo e tutto lo svolgimento della storia umana vuole piegare in obbedienza a interessi indipendenti da qualunque criterio di bene, di male, da qualunque criterio morale. Ed ecco, lo stolto è intimorito. Vedete, là, qui bisogna aggiungere all'inizio del versetto 5, tremeranno, là, sham, dice, e chi traduce in greco, là, in questo contesto. È un terrore paralizzante, è il Signore che avanza, vedete, e man mano che là dove lui avanza e si rende presente, la scena si illumina contesto nel quale un'umanità che esule dalla vita è confermata come umanità che risponde a una vocazione irrevocabile, a una relazione d'amore, a una comunione gratuita nell'appartenenza al Signore, il mio popolo, la mia creatura umana, la vocazione alla vita. E vedete che qui l'ostacolo per eccellenza Nel contesto di questa rivelazione che adesso emerge in maniera sempre più dirompente, l'ostacolo precedente è proprio quella stoltezza, e quella stoltezza che è aggredita, quella stoltezza che è contestata, quella stoltezza che è, come dire, oggetto di uno smantellamento progressivo, questo tremore di cui si parla qui, questo spavento, questo sgomento. Il Signore raccoglie, vedete, la voce flebile di quella creatura umana che nella sua miseria è schiacciata in una condizione di esilio da cui non potrebbe mai liberarsi da sola, ed ecco il mio popolo, e adesso, vedete, Dio è con la stirpe dei giusti, dice il nostro versetto 5. È Dio che in questa storia derelitta, che porta in sé le conseguenze di un fallimento che dal punto di vista della condizione umana sarebbe irreparabile, ecco una storia di giustizia, di giustificazione, come già sappiamo, di ritorno alla vocazione originaria. È Dio che è con la stirpe dei giusti, e di seguito, vedete, il versetto 6, dove vi dicevo bisogna correggere la traduzione, perché la mia Bibbia traduce in questo modo: volete confondere le speranze del misero, ma il Signore è il suo rifugio. Io sono convinto che, come sostiene un illustre maestro, la cui opinione certamente rispettabile, certamente non è l'unico interprete, l'unico traduttore, ma sono convinto personalmente che qui bisogna considerare le speranze del misero, i progetti del misero, le intenzioni del misero. Il misero è a me, è il povero, ptokos dirà poi il greco, è il soggetto. E allora, invece di volete confondere, qui il verbo va riletto come atto di svergognamento a danno dello stolto. È l'umanità che è svergognata nella stoltezza, quella stoltezza che è nella nostra condizione umana, quella stoltezza che qui è stata messa in risalto come un sussulto, come uno sbuffo, un rigurgito, dal momento in cui abbiamo intrapreso il cammino della maturità, in quanto siamo stati svezzati, ma ecco lo stolto che subito interviene e subito vuole imporre i suoi criteri e smentisce, e brutalizza, e offende, e inquina, e schernisce, e fa la voce grossa, e poi si incupisce, poi si intristisce, poi moltiplica l'inquinamento, il disordine, lo squallore, l'ingiustizia massacrante a danno dei più deboli, ed ecco svergognato lo stolto, svergognato. Questa confusione è la vergogna, è svergognato perché il progetto del misero, il pensiero del misero, l'attesa del misero, la speranza del misero, del povero, ecco, vedete, è quello che la presenza del Signore sta recuperando dal fondo di questo abisso infernale e inquinatissimo, un popolo a cui egli è fedelmente legato e a cui non rinuncia, è un cammino di giustizia, di liberazione che si apre, di rieducazione alla vita, e dove la condizione di miseria in cui si trova l'umanità derelitta, prigioniera di un fallimento che peraltro sarebbe irrimediabile, proprio quella condizione di miseria è il luogo di rivelazione della presenza santa, vivificante, liberante, gratificante del Signore, E tutto questo è contestazione per lo stolto, tutto questo è motivo di turbamento per lo stolto, tutto questo lo mette in discussione, lo svergogna. E notate, in questo anche lo stolto viene ridotto in povertà. E vedete che anche lo stolto, una volta che viene svergognato, viene ridotto in quella condizione di miserabile sconfitta che è luogo di rivelazione, della presenza che non rinuncia a far sua la creatura umana e la storia umana e la condizione umana. In questo contesto allora è tutta la creazione che si viene ricomponendo come l'ambiente nel quale la vocazione alla vita viene restituita a coloro che l'hanno tradita, abbandonata e rinnegata. Perché, dice il secondo rigo del versetto 6, il Signore è il suo rifugio, il Signore è il rifugio del povero. Ed è esattamente motivo di sconcerto per lo stolto che così viene svergognato. Ma in questo vedete che anche lo stolto è, per così dire, così duramente, così direttamente contestato, ma non attraverso l'atto della prepotenza che consentirebbe al Signore di intervenire e schiacciare il suo avversario, ma attraverso la presenza dei poveri, attraverso la presenza dell'umanità derelitta, attraverso la dimostrazione di come è valorizzata la povertà derelitta, la povertà così indifendibile della condizione umana, e in quanto il Signore interviene attraverso la povertà della creatura che ha disimparato a vivere, che la stoltezza viene contestata e sconfitta. E allora si apre una strada di conversione, la vera strada di conversione. Il Signore è il suo rifugio, dice ancora il versetto 6, e quindi il versetto 7 che chiude il nostro salmo, ed era ora, direte voi, venga da Sion la salvezza. Questo è l'annuncio di un desiderio. Qualcuno potrebbe tradurre dicendo: chi mai dona la salvezza a Israele, con un punto interrogativo? Ma credo che possiamo prendere per buona la nostra traduzione: venga da Sion la salvezza di Israele. Come dice la nuova traduzione? Ah, tu non ce l'hai. La nuova traduzione ce l'hai tu. Venga da Sion la salvezza di Israele. Vedete che è proprio vero, siamo coinvolti in quella che fu la vicenda dell'esilio, e il popolo che ritorna perché all'orizzonte si delinea la meta che è confermata come il valore di riferimento a cui il Signore non intende minimamente rinunciare, a Sion, a Gerusalemme, alla terra. Di là viene la salvezza per Israele, nel senso che adesso la strada del ritorno, la strada della conversione è una strada aperta per coloro che sono in esilio, e non solo l'esilio, come vi dicevo inizialmente, nel senso di coloro che storicamente sono trovati deportati al tempo degli Assiri, poi al tempo dei Babilonesi, ma è l'esilio dalla vita. E di seguito, allora, quando il Signore ricondurrà il suo popolo, esulterà Giacobbe e gioirà Israele. Vedete, ritornare a Gerusalemme quando ancora è in corso l'esperienza dell'esilio significa fare riferimento alle rovine della desolazione. E d'altra parte, vedete, l'orientamento verso una meta che sembra più che mai confermare la delusione generale, perché è una realtà in macerie, si caratterizza adesso come esperienza di una gioia travolgente, è la via della conversione, che è la via di quella giustizia, è la via di quella povertà che il Signore ha visitato e fatto suoi strumenti di rivelazione in quanto si è reso lui presente nella storia dell'umanità derelitta, nella storia dell'umanità stolta. Ed è un'età rieducata in quanto è strappata rispetto a quella stoltezza, in quanto è quella stoltezza che deve essere piegata, che deve essere resa obbediente. Ed è quello che il nostro Salmo 14 ci annuncia. Si apre la via della gioia, la stoltezza produce ombre, tenebre, oscurità, squallore, un animo intristito nella cupezza, ed ecco la via del ritorno, la via della conversione si apre, e si apre, vedete, per l'umanità in esilio, si apre anche per quello stolto che qui era stato citato come il contestatore per eccellenza, ed è proprio contestato lui, ed è proprio in questo che consiste il passaggio determinante che trasforma la nostra storia umana da storia di sconfitta in storia di conversione. Il contestatore è contestato, si apre quella via del ritorno alla pienezza della vita che comunque esige, ed è quanto nella nostra stoltezza sperimentiamo tutti, lo svergognamento delle nostre fasulle pretese di autonomia o di giudizio. E così si ricompone l'ordine originario, siamo appena al Salmo 14, ma vedete, è un'indicazione ulteriore che certamente è particolarmente importante, determinante, rilevante in questo tempo quaresimale. E oltretutto notate qui l'uso dei due nomi del patriarca, Giacobbe e Israele. Il Signore ricondurrà il suo popolo, ecco il cammino della conversione, da Giacobbe a Israele. Ricordate che i due nomi dell'unico personaggio servono per l'appunto a illustrare tutto un itinerario di conversione. Giacobbe che prende il nome di Israele, riceve il nome di Israele nel momento in cui è proprio sancito quel itinerario di conversione radicale del suo vissuto, nel momento in cui dopo gli anni di una lunga vita incontra faccia a faccia il santo, il Dio vivente e riceve la benedizione nel momento stesso in cui viene sbugiardata tutta la sua pretesa di protagonismo, così come gli anni precedenti hanno dimostrato, il racconto nel libro del Genesi fino al capitolo 32. Giacobbe, Israele, e questa esplosione di gioia, purezza, intensità, questa festosità della gioia, una gioia riservata per un verso e per altro verso una gioia esplosiva, una gioia dirompente. In questo caso il Salmo 14, vedete, non ci invita semplicemente a una letizia sincera che pacifica il cuore, ma ci incoraggia a un'irruzione energica sulla scena triste di una vicenda desolatissima che sembrava prigioniera del proprio fallimento, ed ecco esultanza perché il Signore ricondurrà il suo popolo. E allora Giacobbe si chiama Israele. E allora la nostra stoltezza si arrende e scopre nell'esperienza della vergogna l'occasione propizia per rallegrarsi della propria sconfitta. Lasciamo da parte il nostro Salmo 14. Io abuso abbondantemente del tempo che abbiamo a disposizione, ma adesso bisogna sentire che diamo un poco di attenzione al brano evangelico. Leggevo precedentemente il capitolo 9 per intero del Vangelo secondo Giovanni e adesso rapidamente diamo uno sguardo a questa pagina, che è una delle grandi pagine peraltro del nostro Vangelo secondo Giovanni, ed è una pagina che per una tradizione antichissima svolge un ruolo determinante nel cammino quaresimale, insieme con il Vangelo della Samaritana che leggevamo una settimana fa e il Vangelo di Lazzaro che leggeremo la settimana prossima. Fatto sta che abbiamo a che fare con la sezione delle opere. Leggevamo capitolo 4 la settimana scorsa e eravamo alle prese con la sezione dei segni. Dal capitolo 5 al capitolo 10 la sezione delle opere. Opere. Non sto adesso ad andare tanto nel dettaglio, ma l'operare di Dio, alla creazione, alla storia della salvezza, fino alla nuova creazione attraverso la missione di Gesù, inviato dal Padre, che risponde al Padre, è l'operare di Dio che tutto ha creato, che tutto sostiene, che tutto promuove in base alla sua intenzione originaria, ed è la nuova creazione in quanto è conferma di quella opera di Dio che è irrevocabilmente fedele alla sua intenzione originaria, tutto quello che avviene adesso attraverso l'incarnazione del Figlio con la potenza dello Spirito Santo che su di lui è stato effuso. Ebbene, dal capitolo 5 fino al capitolo 10 il testo della narrazione evangelica è caratterizzato da una serie di segnali che rimandano alle grandi feste del calendario liturgico di Israele, dal capitolo 5, Pentecoste, poi Pasqua, poi le capanne, e poi la festa della dedicazione, e dal capitolo 5 al capitolo 10. Tutto quello che, rievocando i momenti fondamentali della storia della salvezza, e così come ogni anno nelle feste il popolo di Israele rievoca con puntuale fedeltà tutto quello che fa capo alla celebrazione della fedeltà di Dio creatore. Se voi ritornate al capitolo 5, la fedeltà di Dio al sabato della creazione, la prima opera nel capitolo 5, la guarigione del paralitico che sostava sulla sponda della piscina a Gerusalemme, nel capitolo 5 versetto 16, rispondendo a coloro che hanno contestato il suo comportamento, perché è sabato quel giorno, e allora versetto 16 del capitolo 5 i giudei cominciarono a perseguitare Gesù perché faceva tali cose di sabato, ma Gesù, ecco, rispose loro: il Padre mio opera sempre, anch'io opero. Io opero di sabato. La mia opera è un'opera sabbatica, come l'opera del Padre che è il creatore di sabato e custodisce la bellezza di tutte le sue creature, conferma il valore indefettibile della sua intenzione creativa. Tutte le creature nel sabato sono ricapitolate sotto un unico sguardo d'amore che ammira la bellezza di tutto ciò che esiste nello spazio e nel tempo, sabato della creazione. Ebbene, dice Gesù, io opero di sabato perché questa è la mia missione. E allora bisogna ritornare all'intenzione originaria del Dio vivente. Così come il nostro evangelista Giovanni ce ne parlava fin dal prologo, posto non per niente all'inizio di tutto il suo scritto, nel capitolo primo, dalla vita di Dio alla luce degli uomini, capitolo primo, versetto 4, in lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini, e la luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno sopraffatto. Le tenebre sono state governate, sono state domate. Dunque, in lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. Già, tutto nella creazione, tutto nella luce. La luce è la creatura che inquadra tutte le altre creature, che contiene tutte le altre creature, nell'antico racconto. E la luce degli uomini, tutto nella luce è orientato a promuovere la vocazione alla vita degli uomini. La vita era la luce degli uomini. E d'altra parte, proprio nel prologo, dove in questo grande squarcio contemplativo Giovanni offre a noi una sintesi teologicamente veramente affascinante, già nel prologo, che la libertà degli uomini si è espressa come un rifiuto. Gli uomini hanno rifiutato la luce, ma è la libertà della creatura umana che nel contesto della creazione è chiamata a corrispondere liberamente all'iniziativa del creatore. Nel capitolo primo, sempre nel prologo, il versetto 9, era la luce vera, quella che illumina ogni uomo, veniva nel mondo. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo riconobbe. Venne tra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. Non mi soffermo su questi versetti, è semplicemente un richiamo per dire, ecco, la libertà degli uomini si è espressa come rifiuto e dunque come tradimento della vocazione alla vita. Quello che noi sappiamo benissimo, non è una novità per nessuno, cioè è il peccato è sempre una scelta di morte, il rifiuto della vocazione alla vita. E così gli uomini si sono abituati a un mondo che per loro, vedete, ci siamo per la stoltezza del cuore umano, un mondo che è diventato uno scenario tenebroso, inquinato, ostile alla vita, non più al servizio della vita, come leggevamo nel Salmo 14. Gli uomini sono abituati a questo, sono abituati a considerare il mondo come una realtà oscura e minacciosa che deve essere gestita in un atteggiamento, in una posizione di superiorità, che lo stolto attribuisce a se stesso in maniera tale da essere libero rispetto a qualunque forma di discernimento morale. Ed ecco, il mondo non è al servizio della vita, ma è ostile alla vita. Già. E vedete, adesso ci siamo. Gli uomini vedono, sì, vedono, ma non vedono la luce. Non vedono come il mondo sia per la vita. Vedono gli eventi, vedono le relazioni, vedono gli altri, le altre creature di questo mondo, le altre creature umane, ma entro dimensioni e secondo criteri interpretativi che si misurano in riferimento al peccato e alla morte. È il Salmo 14 che ritorna. Già, Dio non c'è, diceva lo stolto, Dio non c'è. E qui invece, vedete, il Vangelo secondo Giovanni dice l'opera di Dio, ecco, l'opera di Dio che scardina l'assetto tenebroso della stoltezza infernale a cui gli uomini si sono abituati, sono assuefatti, sono adattati, prigionieri del proprio esilio dalla vita, come se non fosse minimamente concepibile un'alternativa. Di fatto, in questo contesto di esilio dalla vita, gli uomini poi sanno approfittarne, chi più chi meno, e chi più riesce ad approfittarne, tanto più nella sua stoltezza diventa padrone, incontrastato, che divora, come se fosse pane quotidiano, la presenza altrui. Ed ecco, gli uomini sono prigionieri di questo loro esilio dalla vita, prigionieri di se stessi, prigionieri del proprio diritto di peccato e diritto di morte. E noi stiamo vivendo giornate nelle quali elementi di questa stoltezza ci, come dire, ci vengono costantemente segnalati per come la parola del Signore da parte sua invece ci sollecita a un adeguato discernimento circa l'autentico valore della nostra vocazione alla vita, laddove la nostra stoltezza invece ci conferma nel diritto di essere prigionieri, il diritto di essere prigionieri del peccato, prigionieri della morte. Ecco, vedete, adesso il nostro capitolo 9, brevemente, ma uno sguardo al testo che conosciamo bene, l'ho letto per intero inizialmente. La scena qui sta sotto lo sguardo di Gesù. Capitolo 9, sono a Gerusalemme, Gesù e i discepoli, passando Gesù vide un uomo cieco dalla nascita. Ecco, sotto lo sguardo di Gesù. Altre volte Gesù ha puntato lo sguardo nei capitoli precedenti. Ricordate lo sguardo del Signore che si affaccia dall'alto dei cieli nel Salmo 14. Gesù guarda ed ecco una situazione che sembra normale. Quest'uomo cieco dalla nascita sta lì, poi veniamo a sapere che è anche un mendicante, ma qui neanche c'è bisogno di dirlo, e sta lì tutto normale, ma sotto lo sguardo di Gesù non è affatto normale. Vedete, è una scena a cui si è abituati. Se la si volesse comprendere, bisogna ricorrere al criterio che viene subito riproposto dai discepoli, il criterio del rapporto tra la colpa e la condanna. Ma se è così questo tale, perché Gesù si è fermato e lo osserva, allora anche i discepoli si fermano e dicono: ma se è così perché è peccatore lui o peccatori i suoi genitori? Ecco dove sta Dio, nel rapporto tra il peccato e la condanna. E che poi diceva lo stolto nel Salmo 14, la colpa di Dio è che non c'è, che non si comporta come dovrebbe comportarsi, il rapporto tra colpa e condanna. Ed ecco, vedete che Gesù dice: no, non è così, non è così. Rispose Gesù, qui è il versetto 3, né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è così perché si manifestassero in lui le opere di Dio. Le opere di Dio, ecco, ci risiamo. Dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno, poi viene la notte, quando nessuno può più operare. Finché sono nel mondo, sono la luce del mondo, la luce del mondo. Ed ecco, adesso, vedete, Gesù affronta la cecità. La cecità che vedete, è sotto lo sguardo di Dio, è oggetto della opera di Dio, è l'opera di Dio, ma è Gesù, è Lui che guarda ed è Lui che opera, è Lui, come dire, il testimone attivo di quello sguardo e di quell'opera per cui il Signore si rende presente nella storia umana, e si rende presente laddove gli uomini sono prigionieri di una condizione di inabilità alla vita per la quale non hanno rimedi, sono prigionieri della loro cecità, non vedono la luce. Notate che il cieco non chiede niente. Altre volte nel Vangelo incontriamo personaggi che si rivolgono e dicono: Signore, che io possa vedere. Qui no, non chiede niente, non ha niente da chiedere il cieco. Ed è invece Gesù che si avvicina a lui, ed è Gesù che fa tutto di sua iniziativa, perché il cieco non ha chiesto niente, e Gesù addirittura prende del fango, glielo spalma sul viso come un impiastro e dice: vedi che sei sporco, vai a lavarti. Sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloè, che significa inviato. E quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva, ma intanto Gesù è sparito dalla scena. Vedete, è una provocazione veramente che noi diremmo offensiva. Vedi che sei sporco, vai a lavarti. E quel fango, vedete, sta a dimostrare che la nostra stoltezza umana, così come è ben documentata attraverso il cieco dalla nascita qui citato, la nostra stoltezza umana è raggiunta e attraversata dalla presenza di quell'inviato, la piscina di Shiloh, l'inviato, la piscina, è il nome della piscina, è lui l'inviato che sta portando a compimento quella missione, che è rivelazione nella storia umana di come l'irrevocabile fedeltà del Signore, del Dio vivente, del Creatore, la sua intenzione d'amore, questa irrevocabile fedeltà provoca lo sbugiardamento della cecità umana, provoca lo sbugiardamento della stoltezza che è nel cuore. Se voi con un salto che tutti possiamo compiere agilmente spostate l'attenzione sul versetto 39 alla fine del capitolo, Gesù allora disse: io sono venuto in questo mondo per giudicare, perché coloro che non vedono vedono, questo consiste il suo crima, il suo giudizio, coloro che non vedono vedano e quelli che vedono diventino ciechi. Ci sono poi i farisei che protestano, la stoltezza del cuore, coloro che vedono o pretendono di vedere diventino ciechi, è quel modo di vedere le cose che è prerogativa dello stolto, mentre invece coloro che non vedono si rendono conto di essere ciechi, e in questo rendersi conto di essere ciechi, di essere svergognati nella loro stoltezza, ecco che finalmente saranno in grado di contemplare la luce. E c'è di mezzo, vedete, tutto un cammino battesimale, non per niente il testo che leggiamo è un testo che certamente ha a che fare con catechesi battesimali antichissime, ed è stato usato nel corso dei secoli proprio nel cammino del catecumenato giunto alle ultime tappe. È un cammino battesimale di rieducazione alla vita, di maturazione nel cuore, come il mondo si appare, si illumina dal momento che Gesù si è avvicinato, dal momento che l'opera di Dio si compie mediante quel fango spalmato, mediante quella provocazione che costringe il cieco dalla nascita a rendersi conto di essere cieco. E vedete, qui nella pagina che abbiamo sotto gli occhi, qualche piccolo richiamo da parte mia ancora adesso, e poi concludiamo per tappe, per quadri, il cammino della vita rinnovata dell'ex, chiamiamolo ex cieco nato, che adesso ritorna e ci vedeva. E sono cinque quadri, il primo quadro dal versetto 8 al versetto 12, quelli che l'hanno visto mendicare dicono: ma è lui o non è lui? È lui o non è lui? Alcuni dicono sì, alcuni dicono no. Ed egli diceva: sono io, versetto 9, sono io. E già, primo quadro, ma chi sono io? Ma chi sono io? La vita ritrovata è un cammino che si sta delineando, ma è la relazione con Gesù che sta operando nel vissuto del nostro ex cieco nato, perché impari a guardarsi attorno e a ritrovarsi al suo posto, ma dotato di quella identità che adesso fa di lui il vedente. E vedete, viene interrogato: ma chi è stato quell'uomo che si chiama Gesù? Fatto il fango, tutto quello che è successo, ma dov'è? Non lo so, non lo so. Vedete, è pronto a dire: sono proprio io, si sta identificando. Ma c'è di mezzo quel Gesù che io non conosco, dice, non lo conosco. E mi ha costretto a rendermi conto che sono cieco, questo so di lui. Quel Gesù che mi ha costretto a rendermi conto che sono cieco, ma io non conosco. E di lui so che mi ha visto dove mi trovavo io. Io so che lui mi ha visto. So che lui mi ha visto. Mi ha visto dove io mi trovavo. Ma dove? Dov'è lui? Non so dov'è lui, ma dove mi trovavo io. E da dove mi ha tirato fuori. E adesso vedete il nostro ex cieco nato sta appena appena guardandosi attorno, e sono i primi passi in questa nuova modalità di esistenza. E di seguito allora, dal versetto 13 a metà del versetto 18, intervengono personaggi autorevoli, farisei, ma come mai, cos'è successo? Chiedono ancora a lui di raccontare i fatti, e l'ex cieco nato risponde, ma poi siccome è sabato, le cose non sono ammissibili, in giorno di sabato un gesto del genere non poteva essere compiuto, e d'altra parte sono quelli che dicono: come può un peccatore compiere tali prodigi? C'era dissenso tra di loro. Tu che cosa dici di lui? Chiedono all'ex cieco nato, e lui dice: è un profeta. Ma i giudei non vollero credere di lui che era stato cieco, aveva acquistato la vista. Fino a qui attorno al nostro personaggio ci sono quelli che dicono di lui che è un bugiardo, gli altri dicono di me che sono un bugiardo, e il loro criterio interpretativo per affermare questo ha come riferimento il peccato. Siccome è sabato, un gesto compiuto da Gesù è un gesto peccaminoso, dunque questo è il motivo di riferimento per cui il nostro ex cieco è sottoposto a una sentenza che lo condanna come un mentitore patentato. E d'altra parte vedete lui che fa riferimento a un'altra parola, quando dice è un profeta, c'è un'altra parola da ascoltare, c'è una profezia di mezzo. Guardate che man mano che si procede di quadro in quadro il rapporto con Gesù, malgrado la distanza, perché ancora lui Gesù non l'ha mai visto in faccia, che si viene qualificando. Prima diceva quell'uomo che si chiama Gesù, mi ha fatto così, mi ha detto così, io non so. Adesso un profeta, c'è un'altra parola. C'è un'altra parola rispetto a quella che viene citata come motivo per impostare il discernimento della situazione in rapporto a quel chiamiamolo valore determinante, che è il peccato. E siccome qui c'è di mezzo l'infrazione dell'osservanza sabbatica, allora c'è un peccato, ecco, in base a questo tu sei un bugiardo. Ci deve essere un'altra parola. Terzo quadro, dal versetto 18 che stiamo leggendo, metà del versetto, fino al versetto 23, qui intervengono di meno che i genitori. E quelli che lo conoscono propriamente da quando è nato, perché sono i suoi genitori, quelli che mi conoscono come uno che è nato cieco, mi conoscono così, dove la conoscenza è una conoscenza anagrafica, una conoscenza vitale, una conoscenza affettiva, una conoscenza intensa, profonda, e mi conoscono, sono nato cieco, infatti vengono interrogati, ma è nato veramente cieco? Sì, e come mai adesso e invece ci vede? E loro dicono, ma noi non lo sappiamo questo, non conosciamo. Sanno che sono nato cieco, mi conoscono così, ma per il resto sono uno sconosciuto. Che la mia miseria umana sia coinvolta in una prospettiva di liberazione dalla cecità, in una prospettiva di apprendistato alla vita, di maturazione nella vita, di crescita nella vita, di inserimento nel mondo che obbedisce alla luce che fa dell'intera creazione il dono mediante il quale il creatore mi conferma nella chiamata alla vita. In questo non sono conosciuto. Mi conoscono in quanto sono nato cieco, non in quanto sono liberato. E c'è di mezzo, vedete qui ancora un richiamo a Gesù, che no, non può essere dichiarato Messia, Christos, dice il testo. È il motivo per cui i genitori sono molto riservati, perché i giudei avevano stabilito che se uno avesse riconosciuto come Cristo, come Messia, Gesù, fosse espulso dalla sinagoga, e per questo i suoi genitori dissero: all'età chiedetelo a lui, fino al versetto 23, chiedetelo a lui, noi non c'entriamo. Perciò di mezzo niente meno che adesso un riferimento al Messia, non, questo significa che non ci può essere una presenza che sia generativa per un'altra vita che non è quella a cui il cieco dalla nascita è stato condannato, mentre invece è proprio lui che è più che mai consapevole di essere incompreso laddove la sua vocazione alla vita è liberata rispetto a quella cecità nella quale è nato. E allora c'è un quarto quadro, dal versetto 24 al versetto 34, quando qui leggiamo che chiamarono di nuovo quell'uomo e gli dicono: guarda, noi siamo convinti che quell'uomo, che sarebbe Gesù, è un peccatore, e tu sei un discepolo del peccatore. C'è una certa schermaglia tra l'ex cieco nato e questi tali che adesso lo stanno ulteriormente contestando, e dice: tu sei discepolo di un peccatore. E vedete che nel suo modo di argomentare adesso l'ex cieco nato dice: ma guardate che qui c'è di mezzo il discernimento della volontà di Dio, e il discernimento della volontà di Dio in quanto è pietà per il mondo. Quando riprende la parola nel versetto 30 dice: proprio questo è strano, che voi non sapete di dove sia Gesù, di dove sia. Eppure mi ha aperto gli occhi. Ora noi sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma se uno è timorato di Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo, eccetera eccetera, volontà di Dio. Vedete che qui il timorato di Dio, Theosives, c'è di mezzo la pietà per il mondo, la volontà di Dio. E dice: questo è strano, è accusato di essere, accusato, è già dichiarato ufficialmente discepolo del peccatore, e lui è segnato da questa esperienza di una povertà radicale, per certi versi, di una povertà ancora più drammatica di quella di un mendicante cieco che riceve l'elemosina sulla porta del Tempio. E, una povertà radicale, tant'è vero che viene espulso, lo cacciarono fuori, fino al versetto 34, espulso, una povertà che lo riduce in una condizione che apparentemente è condanna a un isolamento totale, e d'altra parte la presenza e la vicinanza di Dio, esattamente quel rifugio di cui ci parlava il Salmo 14. Ridotto in questa povertà è confermata la realtà di un vincolo di indissolubile comunione con il Dio vivente, la volontà di Dio, l'opera di Dio, l'amore di Dio, l'iniziativa di Dio, è a dimora nel contesto di quella rivelazione mediante la quale Dio opera nella storia umana per ricondurre all'autenticità della vocazione originaria gli uomini che hanno perso la sapienza della vita, gli uomini che sono intrappolati dentro agli imbrogli della propria stoltezza. E allora l'ultimo quadro, e ci fermiamo, dal versetto 35 al versetto 38, quando leggiamo che Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori, Gesù conosce, l'hanno espulso, e incontratolo gli disse, vedete qui, ha usato un participio auristo del verbo evrisking, che di per sé vuol dire trovare, quindi se vuol dire trovare perché l'ha cercato, non semplicemente l'incontrò, ma lo cercò. E il nostro ex cieco, ex nato cieco, sta maturando, vedete, in quella presa di coscienza della vita nuova, della vita ritrovata, attraverso i diversi passaggi da quel primo interrogativo: ma chi sono veramente io? Rapporto con una parola che apre altri orizzonti, corrispondentemente a una iniziativa di Dio che nei contesti in cui si svolge l'organizzazione della vita della comunità di fedeli a cui egli partecipa, prende un'altra piega, e poi ecco, rispetto ai suoi genitori, questa liberazione, il rapporto a una presenza che è generativa per introdurlo in un altro percorso, e quindi questa povertà estrema, in quanto giudicato come il discepolo del peccatore, e questa pacata consolazione nell'animo del nostro ex nato cieco, che adesso viene incontrato da Gesù e che adesso si rende conto di essere cercato da Gesù. Cercato Gesù proprio là dove è collocato, in un contesto che sembra far di lui lo sconfitto per eccellenza, altro che colui che ha intrapreso il cammino della vita nuova, colui che è stato buttato in un abisso di infamia, è il figlio dell'uomo, dice. Ma tu credi nel figlio dell'uomo? Dice Gesù a lui, lo interroga. E chi è, Signore, perché io creda in lui? Notate che lui era cieco, non ha mai visto in faccia Gesù. Adesso Gesù parla del figlio dell'uomo, e quando si dice figlio dell'uomo nel Vangelo secondo Giovanni si intende colui che ha portato a compimento la missione che il figlio ha ricevuto dal padre in quanto è disceso e risalito. Dio dell'uomo che ha portato a compimento tutto nella sua Pasqua redentiva di morte e di risurrezione, colui che è disceso e risalito, ma è proprio, vedete, alla luce di questa sua discesa e risalito è che adesso l'ex cieco nato sta imparando a vedere tutto di quello che avviene, che è avvenuto, che avverrà, tutto di quello che esiste nel tempo e nello spazio. Tutto è ricapitolato in questo immenso abbraccio d'amore per cui il figlio è disceso ed è risalito. Ed ecco, conosci il figlio dell'uomo, lo vedi, ecco, è la miseria della nostra condizione umana. Lui lo dice e lo vive qui in prima persona singolare, e ciascuno di noi può ridirlo in prima persona singolare: la miseria della mia condizione umana, compresa la cecità dello stolto di ieri, di oggi, sempre, dappertutto, di quello stolto che è in me. Ed è un cammino che si apre per imparare a vivere nella gratuità dell'amore. E Gesù gli dice: ma tu l'hai visto, è colui che parla con te, proprio lui, colui che parla con te. Salmo 14 parlava di un cammino di conversione. Certo, è la vera conversione. Questo è ormai il tempo della adorazione, e qui il versetto 38 dice: gli si prostrò innanzi, adorò. Il Vangelo di domenica scorsa ci diceva che è giunta l'ora, ed è questa in cui gli adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Ricordate il Vangelo della Samaritana. È giunto il tempo della adorazione, nella esultanza e nella gioia, diceva il versetto 7 del Salmo 14, nell'esultanza e nella gioia, il tempo dell'adorazione. Stiamo scoprendo che nella nostra miseria, che viene alla luce in tutta la sua evidenza, per noi indifendibile, ecco, stiamo scoprendo come il figlio dell'uomo ci coinvolge in questa opera di Dio che ci restituisce il valore autentico della nostra vocazione alla vita, nella gratuità delle relazioni, nel discernimento che riconosce il dono che ci è concesso attraverso gli eventi, anche le situazioni più impervie, le situazioni più faticose, più penose, la nostra situazione moderna, contemporanea, la nostra situazione attuale, proprio nel dato, dato empirico di questo sconvolgimento che turba i nostri giorni, le nostre settimane, i nostri mesi, ed ecco, in tutto, sempre e dovunque si apre la strada della nostra vita restaurata, e là dove le relazioni sono ricomposte a tutti i livelli e in tutte le direzioni, nella gratuità semplice, profonda, la gratuità dell'amore.